Decameron, ottava giornata, decima novella. Una siciliana maestrevolmente toglie a un mercatante ciò che in Palermo ha portato, il quale, sembiante facendo d'essere ritornato con molta più mercatanzia che prima, da lei accattati denari le lascia acqua e capecchio. Quanto la novella della reina in diversi luoghi facesse le donne ridere, non è da domandare. Niuna venera a cui per soperchio riso non fossero 12 volte le lacrime venute in sugli occhi. Ma poiché ebbe fine, Dioneo, che sapeva che a lui toccava la volta, disse: «Graziose donne, manifesta cosa è tanto più l'arti piacere quanto più sottile artefice è per quelle artificiosamente beffato. E perciò, quantunque bellissime cose tutte raccontate abbiate, io intendo di raccontarne una, tanto più che alcuna altra detane da dovervi aggradire, quanto colei che beffata fu era maggior maestra di beffare altrui che alcuno altro beffato fosse di quegli o di quelle che avete contate. Soleva essere, e forse che ancora oggi è, una usanza in tutte le terre marine che hanno porto, così fatta, che tutti i mercatanti che in quelle con mercatanzie capitano, facendole scaricare, tutte in un fondaco, il quale in molti luoghi è chiamato dogana, tenuta per lo comune o per lo signor della terra, le portano, e quivi, dando a coloro che sopra ciò sono per iscritto tutta la mercatanzia e il pregio di quella, è dato per li detti al mercatante un magazzino, nel quale esso la sua mercatanzia ripone e serralo con la chiave. E li detti doganieri poi scrivono in sul libro della dogana, a ragione del mercatante, tutta la sua mercatanzia, facendosi poi del loro diritto pagare al mercatante o per tutta o per parte della mercatanzia che gli della dogana traesse. E da questo libro della dogana assai volte si informano i sensali e delle qualità e delle quantità delle mercatanzie che vi sono, e ancora chi siano i mercatanti che l'hanno, con i quali poi essi, secondo che lor cade per mano, ragionando di cambi, di baratti e di vendite ed altri spacci. La quale usanza, siccome in molti altri luoghi, era in Palermo, in Sicilia, dove similemente erano, e ancor sono, assai femmine del corpo bellissime, ma nemiche dell'onestà, le quali, da chi non le conosce, sarebbero e son tenute grandi e onestissime donne, essendo non a radere, ma a scorticare uomini date del tutto, come un mercatante forestiere vi veggono. Così da libri della dogana si informano di ciò che egli va e di quanto può fare, e appresso, con lor piacevoli amorosi atti e con parole dolcissime, questi cotali mercatanti si ingegnano da adescare e di trarre nel loro amore. E già molti ve n'hanno tratti, ai quali buona parte della loro mercatanzia hanno delle mani tratta, e assai tutta. E di quelli vi sono stati che la mercatanzia, il naviglio e le polpe e l'ossa lasciate vanno, si ha soavemente la barbiera saputo menare il rasoio. Ora non è ancor molto tempo, advenne che quivi, da suoi maestri mandato, arrivò un giovane nostro fiorentino, detto Niccolò da Cignano, come che Salabaetto fosse chiamato, con tanti pannilani che alla fiera di Salerno gli erano avanzati, che potevano valere un 500 fiorin d'oro. E dato il legaggio di quegli adoganieri, gli mise in un magazzino e, senza mostrar troppo gran fretta dello spaccio, si incominciò ad andare alcuna volta a sollazzo per la terra. e essendo egli bianco e biondo e leggiadro molto, e standogli ben la vita, avvenne che una di queste barbiere, che si faceva chiamare Madama Iancofiore, avendo alcuna cosa sentita dei fatti suoi, gli pose l'occhio addosso, di che egli accorgendosi, estimando che ella fosse una gran donna, s'avvisò che per la sua bellezza le piacesse e pensossi di volere molto cautamente menar questo amore, e senza dirne cosa alcuna a persona incominciò a far le passate dinanzi alla casa di costei, la quale, accortasene, poi che alquanti dì l'ebbe bene con gli occhi acceso, mostrando ella di consumarsi per lui, segretamente gli mandò una sua femmina, la quale ottimamente l'arte sapeva del ruffianesimo, la quale, quasi con le lacrime in sugli occhi, dopo molte novelle, gli disse che egli, con la bellezza e con la piacevolezza sua, aveva sì la sua donna presa, che ella non trovava luogo né dì né notte, e perciò, quando a lui piacesse, ella desiderava più che altra cosa di potersi con lui a un bagno segretamente trovare. E appresso questo, trattosi un anello di borsa, da parte della sua donna gliele donò. Salabaetto, udendo questo, fu il più lieto uomo che mai fosse, e preso l'anello e fregatoselo agli occhi e poi baciatolo, se il mise in dito, e rispose alla buona femmina che se Madama Iancofiore l'amava, che ella n'era ben cambiata, perciò che egli amava più lei che la sua propria vita, e che egli era disposto ad andare dovunque a lei fosse a grado e a ogni ora. Tornata dunque la messaggera alla sua donna con questa risposta, a Salabaetto fu a man detto a qual bagno il di seguente passato vespro la dovesse aspettare, il quale, senza dirne cosa del mondo a persona, prestamente all'ora imposta gli andò e trovò il bagno per la donna esser preso, dove egli non stette guari che due schiave venner cariche, l'una aveva un materasso di bambagia bello e grande in capo, e l'altra un grandissimo paniere pien di cose. Esteso questo materasso in una camera del bagno sopra una lettiera, vi mise su un paio di lenzuola sottilissime listate di seta, e poi una coltre di bucherame cipriana bianchissima, con due origlieri lavorati a maraviglie, e appresso questo, spogliatesi e entrate nel bagno, quello tutto lavarono e spazzarono ottimamente. Ne stette guari che la donna, con due sue altre schiave appresso, al bagno venne, dove ella, come prima ebbe agio, fece a Salabaetto grandissima festa, e dopo i maggiori sospiri del mondo, poiché molto e abbracciato e baciato l'ebbe, gli disse: «Non so chi mi si avesse a questo potuto conducere altri che tu. Tu m'hai miso lo fuoco all'arma, toscano a canino». Appresso questo, come a lei piacque, ignudi amenduni se ne entrarono nel bagno, e con loro due delle schiave, quivi senza lasciargli por mano addosso altrui, e la medesima, con sapone moscoleato e con garofanato, maravigliosamente e bene tutto lavò Salabaetto, e appresso se fece il lavare e stropicciare alle schiave, e fatto questo recarono le schiave due lenzuoli bianchissimi e sottili, dei quali veniva sì grande odor di rose che ciò che vera pareva rose, e l'una inviluppò nell'uno Salabaetto e l'altra nell'altro la donna, e in collo levati gli amenduni nel letto fatto negli portarono. E quivi poi che di sudare furono restati, dalle schiave fuori di quei lenzuoli tratti, rimasero ignudi negli altri. E tratti dal paniere oricanne d'argento bellissimi, e pieni qual d'acqua rosa, qual d'acqua di fior d'aranci, qual d'acqua di fiori di gelsomino, e qual d'acqua nanfa, tutti costoro di queste acque spruzzarono. E appresso tirate fuori scatole di confetti e preziosissimi vini, alquanto si confortarono. A Salabaito pareva essere in paradiso, e mille volte aveva riguardato costei, la quale era per certo bellissima. E 100 anni gli pareva ciascun'ora che queste schiave se ne andassero e che egli nelle braccia di costei si ritrovasse. Le quali, poiché per comandamento della donna lasciato un torchietto acceso nella camera, andatesene furono fuori, costei abbracciò Salabaito e egli lei, con grandissimo piacer di Salabaito, al quale pareva che costei tutta si struggesse per suo amore. Dimorarono una lunga ora. Ma poi che tempo parve di levarsi alla donna, fate venire le schiave, si vestirono, e un'altra volta bevendo e confettando si riconfortarono alquanto. E il viso e le mani di quelle acque odorifere lavatesi, e volendosi partire, disse la donna a Salabaito: «Quando a te fosse a grado, a me sarebbe grandissima grazia che questa sera te ne venissi a cenare e a albergo meco». Salabaito, il qual già è dalla bellezza e dell'artificiosa piacevolezza di costei gli era preso, credendosi fermamente da lei essere come il cuore del corpo amato, rispose: «Madonna, ogni vostro piacere mi è sommamente a grado, e perciò e stasera e sempre intendo di far quello che vi piacerà e che per voi mi fia comandato». Tornatasene dunque la donna a casa, e fatta bene di sue robe e di suoi arnesi ornar la camera sua, e fatto splendidamente far da cena, aspettò Salabaito, il quale, come alquanto fu fatto oscuro, là se ne andò e, lietamente ricevuto, con gran festa e ben servito cenò. Poi nella camera entratisene, sentì quivi maraviglioso odore di legno aloè ed uccelletti cipriani. Vide il letto ricchissimo e molte belle robe su per le stanghe, le quali cose tutte insieme e ciascuna per sé gli fecero stimare costei dovrei essere una grande e ricca donna. E quantunque in contrario avesse della vita di lei udito bucinare, per cosa del mondo non voleva credere, e seppure alquanto ne credeva lei già alcuno aver beffato, per cosa del mondo non poteva credere questo dovere a lui intervenire. Egli giacque con grandissimo suo piacere la notte con esso lei, sempre più accendendosi. Venuta la mattina, ella gli cinse una bella e leggiadra cinturetta d'argento con una bella borsa, e si gli disse: «Salabaito, mio dolce, io mi ti raccomando, e così come la mia persona al piacer tuo, così è ciò che ci è, e ciò che per me si può è allo comando tuo». Salabaito, lieto, abbracciatala e baciatala, s'uscì di casa costei e vennesene là dove usavano gli altri mercatanti. E usando una volta e altra con costei, senza costargli cosa del mondo, e ognora più invescandosi, avvenne che gli vendé i panni suoi a contanti, e guadagnonne bene, il che la buona donna non da lui ma da altrui sentì incontanente. Essendo Salabaito da lei andato una sera, costei incominciò a cianciare, a ruzzar con lui, a baciarlo e abbracciarlo, mostrandosi sì forte di lui infiammata che pareva che ella gli volesse d'amor morir nelle braccia, e volevagli pur donare 2 bellissimi nappi d'argento che la aveva, le quali Salabaito non voleva torre, siccome colui che da lei tra una volta e l'altra aveva avuto quello che valeva ben 30 fiorin d'oro, senza aver potuto fare che ella da lui prendesse tanto che valesse un grosso. Alla fine, avendo costei bene acceso, col mostrarsi accesa e liberale, una delle sue schiave, siccome ella aveva ordinato, la chiamò, perché ella, uscita della camera, è stata alquanto, tornò dentro piangendo, e sopra il letto gittata si boccone, cominciò a fare il più doloroso lamento che mai facesse femmina. Salabaetto, meravigliandosi, la si recò in braccio e cominciò a piangere con lei e a dire: «Deh, cuor del corpo mio, che avete voi così subitamente? Che è la cagione di questo dolore? Deh, ditemelo, anima mia!» Poiché la donna s'ebbe assai fatta pregare, ella disse:
«Oimè, signor mio dolce, io non so né che mi fare né che mi dire. Io ho testé ricevuto lettere da Messina, e scrivemi mio fratello che se io dovessi vendere e impegnare ciò che ci è, che senza alcun fallo io gli abbia fra qui 8 dì mandati 1000 fiorin d'oro, se non che gli sarà tagliata la testa. E io non so quello che io mi debba fare, che io gli possa così prestamente avere, che se io avessi spazio pur 15 dì, io troverei modo di civirne d'alcun luogo donde io ne debba avere molti più, o io venderei alcuna delle nostre possessioni. Ma non potendo, io vorrei esser morta prima che quella mala novella mi venisse». E detto questo, forte mostrandosi tribolata, non restava di piangere. Salabaetto, al quale l'amorose fiamme avevano gran parte del debito conoscimento tolto, credendo quelle verissime lacrime e le parole ancor più vere, disse: «Madonna, io non vi potrei servir di 1000, ma di 500 fiorin d'oro sì bene. Dove voi crediate potermeli rendere di qui a 15 dì? E questa è vostra ventura, che pure ieri vi vennero venduti i panni miei, che se così non fosse io non vi potrei prestare un grosso». «Oimè», disse la donna, «dunque hai tu patito disagio di denari? O perché non me ne richiedevi tu? Perché io non abbia 1000, io ne avevo ben 100 e anche 200 da darti. Tu m'hai tolta tutta la baldanza da dovere da te ricevere il servigio che tu mi profferi». Salabaetto, vieppiù che preso da queste parole, disse: «Madonna, per questo non voglio io che voi lasciate. Che se fosse così bisogno a me come gli fa a voi, io v'avrei ben richiesta».
«Oimè», disse la donna, «Salabaetto mio, ben conosco che il tuo è vero e perfetto amore verso di me, quando, senza aspettar d'essere richiesto, di così gran quantità di moneta in così fatto bisogno liberamente mi sovvieni. E per certo io ero tutta tua senza questo, e con questo sarò molto maggiormente. Ne sarà mai che io non riconosca da te la testa di mio fratello. Ma sallo, Dio, che io malvolentieri prendo, considerando che tu sei mercatante e i mercatanti fanno co denari tutti i fatti loro. Perciò che il bisogno mi stringe e ho ferma speranza di tosto renderglieti, io gli pur prenderò. E per l'avanzo, se più presta via non troverò, impegnerò tutte queste mie case». E così detto, lacrimando sopra il viso di Salabaetto, si lasciò cadere. Salabaetto la cominciò a confortare, e stato la notte con lei, per mostrarsi bene liberalissimo suo servitore, senza alcuna richiesta di lei aspettare, le portò 500 bei fiorin d'oro, li quali ella, ridendo col cuore e piangendo con gli occhi, prese, attenendosene Salabaetto alla sua semplice promessione. Come la donna ebbe i denari, così si incominciarono le indizioni a mutare, e dove prima era libera l'andata la donna, ogni volta che a Salabaetto era in piacere, così incominciarono poi a sopravvenire delle cagioni per le quali non gli veniva delle 7 volte l'una fatto il potervi entrare. Né quel viso, né quelle carezze, né quelle feste più gli erano fatte che prima. E passato d'un mese di due il termine, nonché venuto, al quale i suoi denari riaver dovea, richiedendogli, gli erano date parole in pagamento. Laonde, avvedendosi Salabaetto dell'arte della malvagia femmina, e del suo poco senno, e conoscendo che di lei ognuna cosa più che le si piacesse di questo poteva dire,
siccome colui che di ciò non aveva né scritta né testimonio,
e vergognandosi di ramaricarsene con alcuno, sì perché ne era stato fatto avveduto dinanzi,
e sì per le beffe, le quali meritamente della sua bestialità n'aspettava,
dolente oltremodo seco medesimo la sua sciocchezza piagnea. E avendo da suoi maestri più lettere avute che egli quegli denari cambiasse e mandassegli loro, a ciò che non facendolo egli quivi non fosse il suo difetto scoperto, deliberò di partirsi, e in su un legnetto montato non a Pisa come dovea, ma a Napoli se ne venne.
Era quivi in quei tempi nostro compar Pietro dello Canigiano, trasorier di madama l'imperatrice di Costantinopoli,
uomo di grande intelletto e di sottile ingegno, grandissimo amico e di Salabaetto e de suoi,
col quale, siccome con discretissimo uomo, dopo alcun giorno Salabaetto, dolendosi, raccontò ciò che fatto aveva e il suo misero accidente, e domandogli aiuto e consiglio in fare che esso quivi potesse sostentar la sua vita,
affermando che mai a Firenze non intendeva di ritornare. Il Canigiano, dolente di queste cose, disse: male hai fatto, mal ti sei portato, male ai tuoi maestri ubbiditi, troppi denari a un tratto hai spesi in dolcitudine.
Ma che? Fatto è, vossi vedere altro.
E siccome avveduto uomo, prestamente ebbe pensato quello che era da fare, e a Salabaetto il disse,
al quale, piacendo il fatto, si mise in avventura di volerlo seguire.
E avendo alcun denaio, e il Canigiano avendone gli alquanti prestati, fece molte balle ben legate e ben magliate, e comperate da 20 botti da olio, e impiutele e caricato ogni cosa, se ne tornò in Palermo. E il legaggio delle balle dato a doganieri, e similmente il costo delle botti, e fatto ogni cosa a scrivere a sua ragione, quelle mise nei magazzini,
dicendo che infino che altra mercatanzia, la quale egli aspettava, non veniva, quelle non voleva toccare.
Iancofiore, avendo sentito questo e udendo che ben 2.000 fiorin d'oro valeva o più quello che al presente aveva recato, senza quello che gli aspettava, che valeva più di 3.000, parendole aver tirato a pochi, pensò di restituirgli 500 per poter avere la maggior parte dei 5.000, e mandò per lui. Salabaetto, divenuto malizioso, v'andò, al quale ella, facendo vista di niente sapere di ciò che recato s'avesse, fece maravigliosa festa e disse:
ecco, se tu fossi crucciato meco, perché io non ti rendei così al termine i tuoi denari?
Salabaetto cominciò a ridere e disse: madonna, nel vero egli mi dispiacque bene un poco, siccome a colui che mi trarrei il cuore per darlovi, se io credessi piacervene.
Ma io voglio che voi odiate come io son crucciato con voi.
Egli è tanto e tale l'amore che io vi porto, che io ho fatto vendere la maggior parte delle mie possessioni.
Io al presente recata qui tanta mercatanzia che vale oltre a 2.000 fiorini.
E aspettone di ponente tanta che varrà oltre a 3.000. E intendo di fare in questa terra un fondaco
e di starmi qui per esservi sempre presso, parendomi meglio stare del vostro amore che io creda che stia alcuno innamorato del suo.
A cui la donna disse:
vedi, Salabaetto, ogni tuo acconcio mi piace forte, siccome di quello di colui il quale io amo più che la vita mia. E piacemi forte che tu con intendimento di starci tornato ci sii,
però che spero d'avere ancora assai di buon tempo con teco.
Ma io mi ti voglio un poco scusare, che di quei tempi che tu te ne andasti Alcune volte ci volesti venire e non potesti, e alcune ci venisti e non fosti così lietamente veduto come solevi. E oltre a questo, di ciò che io, al termine promesso, non ti rendei i tuoi denari. Tu devi sapere, io ero allora in grandissimo dolore e in grandissima afflizione.
E chi è in così fatta disposizione, quantunque egli ame molto altrui,
non gli può far così buon viso, né attender tuttavia a lui come colui vorrebbe.
E appresso dei sapere che gli è molto malagevole a una donna il poter trovar 1000 fiorin d'oro.
E sonci tutto il didette delle bugie, e non ci ha tenuto quello che ci è promesso, e per questo conviene che noi altresì mentiamo altrui. E di quinci venne, e non da altro difetto, che io i tuoi denari non ti rendei,
ma io gli ebbi poco appresso la tua partita, e se io avessi saputo dove mandagliti, abbi per certo che io te li avrei mandati.
Ma perché saputo non l'ho, gli t'ho guardati.
E fattasi venire una borsa, dove erano quegli medesimi che esso portati l'avea, gliele pose in mano e disse: annovera se son 500. Salabaetto non fu mai si lieto, e annoveratigli e trovatigli 500 e ripostigli, disse: madonna, io conosco che voi dite vero, ma voi ne avete fatto assai. E dicovi che per questo e per l'amore che io vi porto, voi non ne vorreste da me per niun vostro bisogno quella quantità che io potessi fare, che io non ve ne servissi. E come io ci sarò a concio, voi ne potrete essere alla prova. E in questa guisa, reintegrato con lei l'amore in parole, ricominciò Salabaetto vezzatamente a usar con lei, e ella fagli i maggior piaceri e i maggiori onori del mondo e a mostrargli il maggior amore. Ma Salabaetto, volendo col suo inganno punire Longano di lei, avendogli ella il dimandato che egli a cena e a albergo con lei andasse, v'andò tanto malinconoso e tanto tristo che gli pareva che volesse morire. Biancofiore, abbracciandolo e baciandolo, lo incominciò a domandare perché egli questa malinconia aveva. Egli, poiché una buona pezza s'ebbe fatto pregare, disse: io son deserto, perciò che il legno sopra il quale la mercatanzia che io aspettava è stato preso da corsari di Monaco, e riscattasi 10.000 fiorin d'oro, le quali ne tocca pagare a me 1.000. E io non ho un denaio, perciò che le 500 che mi rendeste incontanente mandai a Napoli a investire in tele per far venir qui. E se io vorrò al presente vendere la mercatanzia la quale ho qui, perciò che non è tempo, appena che io abbia delle due derrate un denaio. E io non ci sono sì ancora conosciuto che io ci trovassi chi di questo mi sovvenisse, e perciò io non so che mi fare né che mi dire. E se io non mando tosto i denari, la mercatanzia ne fia portata a Monaco e non ne riavrò mai nulla. La donna, forte crucciosa di questo, siccome colei alla quale tutto il pareva perdere, avvisando che modo ella dovesse tenere a ciò che a Monaco non andasse, disse: Dio sa che ben me ne incresce per tuo amore, ma che giova il tribolarsene tanto.
Se io avessi questi denari, sallo Dio che io gli ti presterei incontanente,
ma io non li ho.
È il vero che gli c'è alcuna persona, il quale l'altri ieri mi servì dei 500 che mi mancavano,
ma grossa usura ne vuole, che egli non ne vuol meno che a ragione di 30 per centinaio.
Se da questa cotal persona tu gli volessi, converrebbe si far sicuro di buon pegno.
E io per me sono a concia di impegnare per te tutte queste robe e la persona, pertanto quanto egli ci vorrà su prestare per poterti servire. Ma del rimanente, come il sicurerai tu?
Conobbe Salabaetto la cagione che muovea costei a fargli questo servigio e accorsesi che di lei dovevano essere i denari prestati, il che piacendogli prima la ringraziò e appresso disse che già per pregio ingordo non lascerebbe, stringendole il bisogno, e poi disse che egli assicurerebbe della mercatanzia la quale aveva in dogana, facendola scrivere in colui che denari prestasse, ma che egli voleva guardare la chiave dei magazzini, sì per poter mostrare la sua mercatanzia, se richiesta gli fosse, e sia ciò che ninguna cosa gli potesse esser tocca o tramutata o scambiata. La donna disse che questo era ben detto, era assai buona sicurtà, e perciò, come il dì fu venuto, ella mandò per un sensale, di cui ella si confidava molto, e ragionato con lui questo fatto, gli dè 1000 fiorin d'oro, le quali il sensale prestò a Salabaetto e fece in suo nome scrivere alla dogana ciò che Salabaetto dentro v'avea. E fattesi loro scritte e contrascritte insieme e in concordia rimasi, attesero a loro altri fatti. Salabaetto, come piuttosto poté, montato in sul legnetto con 1500 fiorini d'oro a Pietro dello Canigiano, se ne tornò a Napoli e di quindi buona intera ragione rimandò a Firenze a suoi maestri che Copanni l'aveva mandato. E pagato Pietro e ogni altro a cui alcuna cosa doveva, più di col Canigiano si diè buon tempo del lunganno fatto alla siciliana. Poi di quindi, non volendo più mercatante essere, se ne venne a Ferrara. Iancofiore, non trovandosi Salabaetto in Palermo, si incominciò a maravigliare e divenire sospettosa. E poiché ben 2 mesi aspettato l'ebbe, veggendo che non veniva, fece che il sensale fece schiavare i magazzini. E primieramente tastate le botti, che si credeva che piene d'olio fossero, trovò quelle esser piene d'acqua marina, avendo in ciascuna forse un baril d'olio di sopra vicino al cocchiume. Poi, sciogliendo le balle, tutte fuori che due, che panni erano, piene le trovò di capecchio. E in breve, tra ciò che v'era, non valeva oltre a 200 fiorini. Di che Iancofiore, tenendosi scornata, lungamente pianse i 500 renduti e troppo più i 1000 prestati, spesse volte dicendo: chi a far con tosco non vuole esser losco. E così rimasasi col danno e con le beffe, trovò che tanto seppe altri quanto altri.